Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato ai nostri microfoni all'onorevole Enrico Borghi, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Parlamentare del Partito Democratico, è responsabile politica della sicurezza nella segreteria PD e anche un membro del COPASI, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Allora Borghi, dicevamo che abbiamo molte notizie quest'oggi da approfondire, da discutere insieme. Allora, lei ha ricordato proprio in queste ore che non c'è solamente la guerra sul campo, guardando naturalmente al conflitto in Ucraina, ma c'è una seconda guerra, leggo, quella ibrida fatta di disinformazione, propaganda e attacchi cibernetici, perché insomma queste sono le informazioni che mi sembra come Covasir, no? Avete ricevuto nei giorni scorsi, ho letto fra l'altro che state preparando una missione a Bruxelles. Allora ci racconti intanto nel dettaglio qual è la situazione oggi in Italia a questo proposito.
Beh, just in time, questa notte c'è stato un attacco cibernetico a siti istituzionali del nostro paese a riprova di ciò che stiamo sostenendo, cioè che è in atto da parte della Russia e di strutture connesse con la Russia, peraltro è stata esplicitamente rivendicata l'azione da alcuni hacker russi, un'attività che da una parte è, come vediamo, di attacco cibernetico e quindi un attentato alla sicurezza digitale italiana in questo caso. E dall'altro vi è un'attività che lo stesso Parlamento europeo lo scorso 9 di marzo ha declinato in maniera molto puntuale di ingerenza straniera all'interno di tutti i processi democratici dell'Unione Europea. L'Italia è un caso particolare perché questa ingerenza avviene in maniera più marcata rispetto ad altri paesi ed è un tema su cui evidentemente anche alla luce delle rinvenienze che si sono sviluppate nel corso delle audizioni con l'acquisizione di una serie di documentazioni, il Comitato Parlamentare della Sicurezza della Repubblica ha ritenuto di dover aprire un'istruttoria specifica partendo da un aspetto che le ingerenze straniere, la manipolazione dell'informazione, la disinformazione rappresentano da una parte una violazione delle libertà fondamentali dei cittadini perché significa inquinare un processo corretto di carattere comunicativo ed informativo e quindi in qualche misura anche minacciare la libertà dei cittadini e dall'altra parte significano un indebolimento dei processi democratici perché l'obiettivo di questa ingerenza è sicuramente quella di distorcere, di creare una falsa rappresentazione dei fatti, di gonfiare artificialmente le argomentazioni unilaterali, di screditare l'informazione pubblica istituzionale per deteriorare il discorso politico. Insomma, alla fine l'obiettivo è quello di minare la fiducia nei confronti delle istituzioni e del processo democratico stesso.
È molto chiaro. Allora Borghi, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori, a coloro che ci stanno seguendo in questo momento, che voi avete ascoltato i due direttori delle agenzie di intelligence, no? AISI e AISE, Mario sì, Parente e Giovanni Caravelli. Continuerete, perché sono già state programmate le audizioni della numero uno dei servizi, la direttrice generale del DIS Elisabetta Belloni, e poi dicevamo che ci sarà questa missione a Bruxelles. Mi spiega tecnicamente poi che cosa consisterà?
Beh, Bruxelles ha adottato due provvedimenti importanti in questa direzione. Per Bruxelles intendiamo la Commissione europea, il Parlamento europeo, naturalmente le istituzioni europee. Da una parte, con un provvedimento straordinario, ha chiuso due siti di comunicazione russa, Russia Today e Sputnik, che per esplicita ammissione del commissario Borrell erano finalizzati alla disinformazione, alla malevolenza, all'inquinamento dei mezzi di comunicazione. E dall'altro, come ricordavo, il Parlamento europeo ha adottato una specifica risoluzione richiamando non solo l'esigenza di un'attenzione da parte degli Stati membri, ma mettendo in chiaro che vi sono una serie di soggetti statali e non statali, stranieri, autoritari e malintenzionati, quali la Russia, la Cina, l'Iran, che ricorrono a manipolazione dell'informazione e ad altre tattiche di ingerenza per interferire nei processi democratici dell'Unione Europea, e che questi attacchi, come dicevamo prima, fanno parte di una strategia.
No, è tutto chiaro, certo. Senta Borghi, ma mi dica una cosa, perché lei ha detto, poi è intervenuto nel merito, dice sì. La questione non è poi decidere chi deve o non deve essere invitato alle trasmissioni televisive, no? Perché poi si è parlato, si sta parlando anche di questo guardando ad alcuni ospiti, però ha detto c'è un problema di guerra ibrida e non possiamo far finta di niente. Ma tutto questo poi praticamente le istituzioni europee come possono rispondere? Che armi hanno a loro disposizione?
Ma innanzitutto bisogna avere coscienza di un fenomeno che è in atto, perché la prima cosa con la quale bisogna fare i conti è la realtà e non le bolle mediatiche, e la realtà è quella che stiamo cercando di descrivere, naturalmente stando ciascuno all'interno delle proprie prerogative e delle proprie competenze. Come giustamente lei ha ricordato, non è compito in questo caso del COPASIR, tantomeno del Parlamento, quello di entrare nel merito di chi deve andare in televisione, chi deve essere invitato. Sono responsabilità che competono, devono competere ai direttori di rete, ai direttori di testata, agli autori, ai conduttori. Quello che è importante è che si comprenda che questa situazione si cala all'interno di una realtà molto particolare, per la quale dobbiamo, come dire, adottare un approccio, definiamolo olistico, cioè a 360 gradi, e una capacità di resilienza, ecco, che quindi come tale abbraccia la responsabilità di vari livelli e di vari soggetti. Il primo passo è quello che ci comprenda che ci sono prove dell'ingerenza russa e della manipolazione delle informazioni ai danni di numerose democrazie liberali del mondo, ivi compresa quella italiana. Non è solo un tema di televisione, è un tema anche che affronta il campo vastissimo delle piattaforme social, del mondo online e di tutta quella che oggi è la comunicazione in digitale. Ma il primo punto da comprendere è che è in atto una situazione di questo genere, dalla quale far discendere una serie di valutazioni, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze.
Certo, va bene. Allora, buon pomeriggio, bentornati ai nostri microfoni anche a Paolo Berizzi, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Giornalista di Repubblica, scrittore, ricordo per chi non lo sapesse che è l'unico giornalista in Europa ancora oggi sotto scorta da anni per le minacce degli estremisti di destra. Dall'altra parte c'è anche l'onorevole Enrico Borghi, perché non ci sono soltanto le notizie che arrivano dall'Ucraina, no? Non ci sono soltanto le fake news e gli attacchi hacker. Poi mi piacerebbe anche da te, Berizzi, sapere che cosa pensi di tutto questo. Ieri c'è stata una richiesta da parte degli eurodeputati del Partito Democratico di bloccare il raduno corteo organizzato da Casa Pound a Roma per il prossimo 28 di maggio. Allora, intanto non so se Berizzi vuol dire qualcosa, perché poi in questo volantino che è stato diffuso è scritto molto chiaramente: chi non partecipa è Paolo Berizzi. Allora, che cosa pensi, insomma, di questo appuntamento intanto che è stato organizzato a Roma? Che impressione hai, no, di queste minacce che continuano ad arrivarti? Hanno fatto bene gli europarlamentari del Partito Democratico a chiedere che questo corteo venga bloccato, Berizzi?
Ma io credo proprio di sì, anzi permettimi di ringraziare pubblicamente il Partito Democratico, in particolare la delegazione degli eurodeputati da cui è partita questa iniziativa, e tutti coloro che in questi giorni ne hanno manifestato sostegno, vicinanza, solidarietà, insomma, e che fanno piacere. Io credo che sia stata un'iniziativa doverosa da parte del Partito Democratico. Credo che la manifestazione di Casa Pound il 28 maggio, a prescindere dal fatto che l'abbiano lanciata anche attaccando un cronista sotto scorta per il suo lavoro, eccetera, credo che questa manifestazione vada impedita e vietata, non perché è stata appunto promossa, pubblicizzata, attaccando, peraltro ci sono ormai abituato, insomma, il sottoscritto. Credo che vada impedita perché Casa Pound è un movimento fascista. È un movimento fascista per loro stessa missione. Loro si definiscono fascisti del terzo millennio. Ricordo peraltro che Casa Pound è sotto inchiesta attualmente per tentata ricostituzione del partito fascista e per violenze, e quindi va impedita questa manifestazione per un motivo molto semplice, cioè che la Costituzione, la nostra Costituzione repubblicana, antifascista e antirazzista, nega la possibilità stessa che possano esistere dei gruppi di ispirazione nazifascista. Casa Pound è uno di questi, così come Forza Nuova, che il 9 ottobre scorso ci ha dimostrato plasticamente come i fascisti non soltanto esistono in Italia, che qualcuno ne abbia detto in questi anni, mi dicevano che ero paranoico, che mi inventavo i fascisti che non c'erano, che i fascisti non ci sono, non sono pericolosi. Il 9 ottobre Forza Nuova ci ha dimostrato che i fascisti non solo esistono, ma sono, pensa un po', guardate che scoop che vi do, sono persino violenti ed eversivi, no, squadriti. E io credo che sia un dovere civile, costituzionale, da parte della politica, da parte delle istituzioni democratiche, impedire che la nostra Costituzione venga oltraggiata, che venga sfregiata. E in questo senso io credo che se la manifestazione del 28 maggio verrà autorizzata, o se comunque andrà in scena, io credo che quella sarà l'ennesimo sfregio alla nostra Costituzione e alla storia da cui nasce la nostra democrazia, che nasce dall'antifascismo e dalla liberazione dal regime fascista e dall'occupazione nazista. Quindi credo sia proprio un tema civile e costituzionale, questo io penso. Quindi bene che ci sia stata una mobilitazione da parte del Partito Democratico. Io credo che l'antifascismo debba tornare ad essere una delle priorità del campo progressista, antifascista per definizione, dunque, del campo democratico, non solo come la destra dice sotto elezioni, no? Dice ma scoprite l'antifascismo soltanto quando si va al voto. No, io credo debba essere un tema permanente, perché occorre in Italia denunciare questo fenomeno riemergente. Casa Pound, sprezzante di ogni, come dire, di ogni... Tra l'altro il 28 maggio, forse lo avete ricordato, lo ricordiamo adesso, è una data simbolo, no?
Sì, Brescia, la strage a Piazza della Loggia, no? La bomba che fece 8 morti.
Sì. Della stagione del terrorismo nero, con la strage di Piazza della Loggia, dove furono uccise 8 persone e 105 ferite perché protestavano legittimamente contro il fascismo. Allora, tu hai in quel giorno, in quella ricorrenza, hai a Roma un movimento neofascista, dichiaratamente neofascista, che vuole marciare sulla città, perché di corteo si tratta. Poi vedremo se e come il Viminale si comporterà e gestirà questa annunciata manifestazione, e quindi è chiaramente una sfida alle istituzioni, è una sfida alla democrazia, è una sfida alla nostra Costituzione, e come tale io credo vada impedita.
Borghi, cosa ne pensi? Insomma, ricordiamo intanto che gli deputati del Partito Democratico hanno aderito, no, a questo appello che è stato promosso dall'AMPI, da Articolo 21, dalla Rete degli Studenti Medici. Sono anche molte parti della società civile che hanno chiesto di fermare questo corteo previsto per il 28 di maggio. Borghi.
Io posso riportare il pensiero del Partito Democratico, che ieri è stato in maniera molto didascalica declinato dal nostro segretario Enrico Letta, il quale ha detto esplicitamente che il Partito Democratico chiede al Viminale che il 28 di maggio non sia autorizzata una manifestazione fascista nella città di Roma, e quindi chiediamo che ci sia una espressione molto pratica, molto concreta, di assunzione di responsabilità da parte del Viminale in questa direzione, per i motivi che ricordava Berizzi, al quale manifesto la nostra solidarietà e il nostro apprezzamento per il suo coraggioso operato. Dopodiché mi faccia dire una cosa, e approfitto di questa circostanza. Io lancio, partendo da questa vicenda, partendo dalle parole di Berizzi, partendo dall'appello lanciato dai nostri europarlamentari, lancio un invito al ministro Lamorgese, che è esattamente quello che il Partito Democratico disse in aula all'indomani dei fatti fascisti del 9 di ottobre, con l'assalto alla CGIL. si proceda allo scioglimento delle organizzazioni di chiara impronta neofascista che pongono il tema della ricostituzione di quel tipo di movimento come loro obiettivo di azione. E aggiungo anche, ricordo alla ministra Lamorgese che c'è già un precedente nel nostro paese. Nel 1974 l'allora ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani non attese il pronunciamento dell'autorità giudiziaria per sciogliere Ordine Nuovo. Si assunse una responsabilità precisa e specifica che fu importantissima per evitare un'escalation in quel momento nel paese che rischiava di portare addirittura al deragliamento della nostra realtà istituzionale. In questo momento noi abbiamo dei movimenti neofascisti che prima sulla vicenda della pandemia e oggi sulla vicenda della guerra stanno costruendo la loro narrativa e portano all'interno della nostra società un bacillo chiaramente antidemocratico. Bisogna intervenire.
È chiaro, Berizzi, le minacce, l'attacco è arrivato ancora una volta da un personaggio che tu conosci bene, no? Roberto Bussinello, il dirigente di Casa Pound Veneto, quindi immagino non sei sorpreso.
Sì, mi vogliono bene, come si dice, pensano sempre. Io no, non sono sorpreso, sono attacchi che vanno avanti ormai da anni, che purtroppo non recedono, non si assorbono, ma anzi tendono ad incrementarsi sia sui social che fuori. So benissimo che loro non sopportano il mio lavoro di inchiesta, di ingrandimento, di scavo sui gruppi, le organizzazioni neofasciste, neonaziste. Non sopportano che si accendano i riflettori sui loro covi, sulle loro sulle sponde politiche di cui godono, perché poi l'altro tema, io credo, sono molto d'accordo con quello che diceva Enrico Borghi, aggiungo peraltro che non c'è solo il precedente di Ordine Nuovo, ma anche quello di Avanguardia Nazionale, di Franco certo. Freda, che fu sciolta formalmente nel 76 per effetto di quella legge Scelba del 1952, che purtroppo insieme alla legge Mancino, e questo secondo me è un problema nel problema, sono tra le leggi meno applicate del nostro ordinamento. Sono le leggi che mettono al bando il fascismo, quindi c'è anche un tema di applicazione delle leggi. Quindi ci sono i precedenti, peraltro ricordo anche, poi chiudo questo inciso, che all'estero, in altri paesi europei, i gruppi fascisti e nazisti li chiudono, vengono messi fuori legge. È successo in Grecia con Alba Dorata, è successo in Francia con Generazione.
Perché in Italia è più difficile, Berizzi?
Perché c'è troppa tolleranza verso questo fenomeno ed è un paradosso, perché siamo nel paese che ha prodotto il fascismo, dove il fascismo è nato, ma siamo anche nel paese che ha saputo sconfiggere il fascismo, grazie ovviamente all'intervento degli alleati. Credo ci sia un tema di normalizzazione, in questi anni si è normalizzato, è passato il messaggio che il fascismo non sia brutto, sporco e cattivo, che tutto sommato ci sia anche un fascismo buono, che poi è rappresentato per esempio appunto dai pacchi alimentari, le buste della spesa che i gruppi come Casa Pound danno agli italiani poveri, ed è caduta un po' la pregiudiziale sul fascismo. Questo è anche un tema, a mio avviso, che interroga l'opinione pubblica, la politica, anche i mezzi di informazione. Insomma, in questi anni abbiamo un po' smesso di indignarci, no? E questo ha ovviamente favorito lo sdoganamento, che peraltro a cui hanno concorso in modo fattivo e metodico dei partiti che non hanno percentuali da prefisso telefonico come nel caso di Casa Pound, che peraltro non è più partito, è un movimento Forza Nuova, ma hanno percentuali a doppia cifra, cioè i partiti della destra sovranista, nazionalista italiana in questi anni hanno sdoganato il mondo del neofascismo. Lo hanno fatto con un lavoro a tavolino, lo hanno fatto per prendersi anche quel bacino d'utenza lì, quel bacino elettorale lì, e lo hanno fatto molto bene dal loro punto di vista. Prima Salvini, poi Giorgia Meloni oggi, che è un po' l'originale. Però chiudo sul discorso che si faceva prima. Il problema non sono le minacce, che chiaro non fanno piacere, il triste primato di essere l'unico in Europa sotto scorta per questo tipo di attacchi e di minacce, cioè l'unico cronista europeo è italiano. Io questo credo sia, a prescindere da come io lo vivo, credo sia un ennesimo indicatore di come in Italia rispetto a questo fenomeno abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi che riguardano anche l'eccessiva tolleranza, e su questo io penso che dal Viminale in giù vadano fatte delle riflessioni, lo diceva bene Borghi poco fa, la richiesta di vietare la manifestazione non è un capriccio, non è una cosa che uno dice la faccio per raccattare voti, è, come dire, la declinazione di un dovere civile, costituzionale. Cioè il fascismo è un crimine, non è un'opinione, lo diceva Sandro Pertini, è la morte di tutte le idee, e soprattutto il fascismo è bandito, è vietato in Italia. Ecco perché permettere che i fascisti abbiano spazi di agibilità, che possano marciare in cortei, peraltro in date significative, come dicevamo prima, è anche questo in qualche modo un contributo allo sdoganamento di queste formazioni, che non è che sono rimaste lì nell'angolino in questi anni, hanno rialzato la testa, si sono ringalluzzite, rivitalizzate, hanno capito che il terreno, in qualche modo il clima, era tornato favorevole a loro. Questo lo ha detto molto bene Liliana Segre, no? Che dice non è che i fascisti sono spuntati di colpo adesso, ci sono sempre stati in questo paese i fascisti. Erano lì e aspettavano quel momento.
Berizzi, ti posso chiedere una cosa a questo proposito, perché tu parli di problemi. Chiedo un attimo di cortesia, insomma, di attesa all'onorevole Borghi, no? Dicevi accendere i riflettori, poi c'è un ruolo che compete all'informazione, no? Noi nel nostro piccolo, come Radio Immagina, insomma, cerchiamo di tenere sempre i riflettori bene accesi ogni volta che poi succedono delle cose, come nel caso appunto di questo corteo previsto per il 28 di maggio. Però forse anche l'informazione, no, su questo potrebbe fare di più. Insomma, sì, raccontiamo la guerra, raccontiamo tutte le facce della guerra, giustamente, no, così come abbiamo fatto col Covid, dimenticando poi a volte altre storie che meritano la stessa attenzione, no, lo stesso approfondimento. Tu che pensi? Berizzi?
Ah, chiedo scusa, pensavo lo chiedessi...
No, a te, poi vado da Borghi.
Ma io penso che anche, io lo dicevo prima, insomma, adesso lo specifico, io penso che anche noi, cioè noi operatori dell'informazione, abbiamo una responsabilità non grande, enorme, rispetto a come questo fenomeno è stato trattato in questi anni. È stato, dal mio punto di vista, sottovalutato, minimizzato, a volte banalizzato. È stato raccontato come un fenomeno o che non esisteva o che era marginale, un problema che non era un problema sostanzialmente. Questo, ovviamente, insomma, sorvolo su chi poi in modo complice, no, ha tirato la volata alla propaganda, alla narrazione di questi gruppi, che è una propaganda quasi sempre profondamente violenta, sia quando la violenza è esplicitata, come nel caso dell'assalto squadrista di Forza Nuova alla CGIL, che peraltro ci riporta indietro a 100+ anni fa, no? Perché il fascismo nacque esattamente in quel modo lì, con l'attacco alle piazze dei sindacati, alle camere del lavoro, alle redazioni giornalistiche. Quindi chi dice la storia non si ripete mai uguale a se stessa, dal mio punto di vista, a volte la storia si può ripetere, purtroppo, e lo abbiamo visto. E l'informazione ha una responsabilità in capo enorme, perché la nostra ragione sociale è quella di illuminare, come dicevi tu prima, cioè i riflettori vanno accesi. Va ovviamente fatta una distinzione tra fake news e notizie reali certificate, riscontrate, che poggiano su basi scientifiche. Si parlava prima del Covid, no? Come i gruppi neofascisti, la destra estrema, abbia usato il Covid e la pandemia come una ribalta, sostanzialmente, cioè come un laboratorio, una vetrina per riprendersi le piazze, non solo quelle digitali ma anche quelle fisiche. Le abbiamo viste nelle piazze nere, le piazze violente di Forza Nuova, eccetera. Allora, lì c'era un problema di fake news, di bufale, di una macchina che ogni giorno propalava delle balle, e lì avevi il dovere di sfrondare in mezzo a quella foresta, quei rami, e tirar fuori invece quello che è. Però rispetto al neofascismo, io credo ci sia stata in questi anni una sottovalutazione collettiva, e anche da parte del mondo dell'informazione, salvo poi accorgersi il 9 ottobre, c'è stato poi talk show, giornali, TV, ci sono tutti accorti d'improvviso che questo fenomeno non solo esiste ma è pericoloso per la nostra democrazia. Allora io vi dico sempre, meglio prevenire, e i fenomeni vanno intercettati prima, cioè il dovere...
Ah beh, sì, insomma, questo sarebbe
il giornalismo, quello di raccontare un fenomeno ancora prima che questo fenomeno sia plasticamente visibile.
È così, questa è la sottovalutazione, appunto, per quanto riguarda poi il mondo dell'informazione. Poi c'è la sottovalutazione politica, no, Borghi, che può produrre danni altrettanto importanti, visibili.
Sì, io credo che tutte le forze politiche, soprattutto alla vigilia di una stagione che ci porta alle elezioni politiche generali, abbiano il dovere di mantenere distantissime le relazioni da questi movimenti e sottolineare il fatto che la Repubblica Italiana è una Repubblica antifascista, non per una dichiarazione di maniera, ma per un elemento strutturale, perché vede, io intravedo un rischio ed un pericolo in questo momento, e cioè che vi sia una strategia finalizzata a fronte delle difficoltà che si sedimentano nella società italiana. Stiamo faticosamente uscendo da una pandemia storica, abbiamo avuto una crisi economica che serpeggia e che rischia di essere ulteriormente aggravata da un terzo elemento, un cigno nero che è di nuovo comparso nella nostra storia, che è il tema della guerra. Bene, la combinazione di questi fattori rischia di far passare una enorme cinica bugia, e cioè che l'esistenza della sofferenza nella società debba essere utilizzata per scardinare l'ideale democratico. Cioè, il racconto di questi gruppi è molto subdolo e molto suadente, e parla in particolare alle fasce di popolazione che vivono maggiori difficoltà, raccontando che le autocrazie, che le democrature, che le realtà autoritarie danno risposte migliori rispetto ai sistemi democratici. Pensate tutta la narrativa che è stata costruita attorno al tema del vaccino Sputnik o del vaccino cinese in questo caso, che poi si sono dimostrati fallaci nella realtà, perché in questo momento, mentre noi siamo qui che parliamo, in Cina stanno chiudendo nuovamente le persone nelle case con l'esercito per le strade. Però noi dobbiamo essere consapevoli che c'è un'azione in questa direzione. Se questa cosa si salda, se la, come dire, l'operazione subdola e suadente di interpretare e di rappresentare la democrazia come inadeguata ad affrontare le difficoltà del momento, si dovesse saldare con l'idea dell'utilizzo della violenza in politica, lì scatta il cocktail micidiale. È per questo che bisogna intervenire adesso, perché non dobbiamo consentire la potabilità di chi ritiene che la violenza sia uno strumento per la politica. Guardi, io non mi voglio rassegnare all'idea di un paese dove esistono cronisti come Berizzi che vivono sotto scorta, o dove esistono parlamentari come Emanuele Fiano che vivono sotto scorta perché sono di religione ebraica e vengono minacciati tutti i giorni sui social. E pensare che questa sia una situazione con la quale in qualche misura dobbiamo fare i conti significa essere già entrati su un terreno che non possiamo accettare. No, noi dobbiamo fare i conti col fatto che Berizzi, Siano e quant'altri sono liberi di poter andare dove vogliono, di dire quello che vogliono, di manifestare la loro religione, la loro opinione e il loro credo. E chi conculca questo diritto è un fascista, e il fascista sta fuori dalla nostra comunità nazionale.
È molto chiaro. Intanto io ringrazio e saluto Paolo Berizzi. Grazie per essere stato con noi. Ci risentiremo presto, Paolo, come capita spesso poi.
Grazie a voi, buona giornata, un saluto a Enrico Borghi.
Arrivederci, grazie. Borghi, siamo in chiusura. Io però ho un'ultima domanda poi sul conflitto in Ucraina, gliela vorrei fare, no? Visto che siamo partiti dalla questione fake news e poi gli attacchi Hegel. Allora, Draghi ieri in occasione dell'audizione prima al Senato e poi alla Camera ha detto che a fine giugno ci sarà questo Consiglio europeo dove si affronterà la questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, poi a inizio luglio Draghi sarà ad Ankara per questo vertice bilaterale con la Turchia, ha ricordato il Presidente del Consiglio il primo di questo tipo da 10 anni, lo ha ricordato anche con grande soddisfazione. Quanto siamo lontani oggi dalla pace, secondo lei?
Guardi, intanto mi faccia dire che ieri il Presidente del Consiglio in Parlamento e quindi di fronte al Paese ha dato una prova di serietà e di responsabilità, e credo che a maggior ragione per questo elemento non bisogna in alcun modo conculcare l'attività del governo e anche come dire, le attività che in queste ore abbiamo visto messe in campo dalla cosiddetta destra di governo di fare sempre più uno. Rischiano di compromettere l'azione di una leadership politica che sta tenendo alto il vessillo dell'Italia e dell'Europa nel mondo. Se si inizia a parlare di processo di pace è perché l'Ucraina sta resistendo, è perché non è stata spianata e perché i carri armati di Putin non sono arrivati ai confini con la Slovacchia o con la Romania. E quindi credo che in questo senso la rivendicazione che giustamente ieri il Premier Draghi ha fatto dell'azione di sostegno allo sforzo dell'Ucraina, che è di difesa della propria libertà, dei propri confini, del proprio popolo, che sta dando prova di una straordinaria capacità di resistenza, è la prima condizione per poter parlare del processo di pace, sapendo che sullo sfondo vi è certamente quella Helsinki 2 a cui il presidente Mattarella ha fatto riferimento, perché certamente non dobbiamo immaginare che la fuoriuscita da questa realtà complicata sia una sorta di risico in cui i grandi del mondo si mettono in un tavolino come al congresso di Vienna e si dividono tracciando in maniera asettica una riga sulle linee geografiche i destini dei popoli, delle comunità, ecco, e delle nazioni. Non è questo il futuro che attende l'Ucraina. Il futuro che attende l'Ucraina lo dovranno innanzitutto decidere gli ucraini, perché è casa loro ed è giusto che sia così, e l'Italia è un protagonista attivo grazie alla capacità del presidente Draghi per innescare questo processo. Ci sono alcuni segnali, il fatto che gli americani e i russi abbiano iniziato a dialogare è comunque uno spiraglio, infiliamoci dentro e lavoriamoci.
Onorevole Borghi, ci fermiamo qui, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buon fine settimana e a presto.
Grazie a voi.